Bene, anche questa sera possiamo essere insieme quindi e possiamo andare avanti nelle nostre riflessioni, nelle nostre letture attraverso le pagine dei Salmi. Il Salmo 83, il Salmo di questa sera, è un canto ed è l'ultimo Salmo della serie di Asaf. È un Salmo difficilmente collocabile perché non coincide con nessun avvenimento della storia di Israele. Possiamo però dire che questa è una preghiera di imprecazione, un grido di giustizia. Il salmista prega Dio perché liberi il suo popolo dai nemici. Possiamo anche dare al Salmo un'applicazione profetica e collocarlo idealmente negli ultimi tempi, quando le nazioni si alleeranno per distruggere Israele. La preghiera di liberazione sarà probabilmente la stessa. Leggiamo però prima il Salmo 83, poi faremo alcune brevi considerazioni su quanto avremmo letto. O Dio, non restare silenzioso, non rimanere impassibile e inerte, o Dio, poiché ecco, i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono, venite, distruggiamoli come nazione, il nome di Israele non sia più ricordato, poiché si sono accordati con uno stesso sentimento, stringono un patto contro di te. Le tende di Edom e gli Ismailiti, Moab e gli Agareni, Gelal, Ammon e Amalek, la Filistia con gli abitanti di Tiro, anche la Siria si è aggiunta a loro. Presta il suo braccio ai figli di Lot. Fa a loro come facesti a Madian, a Sisera, a Yabin, presso il torrente di Chison, i quali furono distrutti a Endor, servirono da concime alla terra. Rendi i loro capi come Oreb e Zeb, tutti i loro principi come Zeba e Salmunna, poiché hanno detto, impossessiamoci delle dimore di Dio. Dio mio, rendili simile al turbine, a stoppia portata via dal vento. Come il fuoco brucia la foresta e come la fiamma incendia i monti, così inseguili con la tua tempesta e spaventali con il tuo uragano. Copri la loro faccia di vergogna, perché cerchino il tuo nome, o Signore. Siano delusi e confusi per sempre, siano svergognati e periscano, e conoscano che tu, il cui nome è il Signore, tu solo, sei l'Altissimo su tutta la terra. Come dicevo prima, nessuna alleanza di stati circonvicini grande come quella descritta nei versetti dal 6 all'8 è menzionata nell'Antico Testamento. La situazione storicamente più vicina a questa è quella rappresentata dalla grande coalizione contro Giosafat, re di Giuda, descritta nel secondo libro delle Cronache al capitolo 20, versetti dall'1 al 12. È anche possibile però che questa urgente invocazione d'aiuto serva a descrivere vivacemente la fondamentale situazione spirituale presentata dal Salmo 2, l'opposizione dei regni del mondo al regno di Dio. Se non è possibile collocare precisamente gli avvenimenti descritti nel Salmo 83 nel passato, non è neanche possibile collocarli nel presente di Israele, perché le nazioni menzionate oggi non esistono più. Non trovano nessun riscontro nelle nazioni arabe che attualmente circondano lo Stato di Israele. Applicare il Salmo 83 al futuro è possibile, ma i nomi dei popoli citati dal salmista dovrebbero essere visti come nomi simbolici, come rappresentativi di una situazione di opposizione a Dio che dura da sempre e che porterà gli uomini e le nazioni alla distruzione. Ciò che è importante sottolineare, al di là della collocazione storica del Salmo, è il fatto che i nemici di Dio esprimono il loro odio verso di Lui e si oppongono con tutte le loro forze al suo regno. È sempre stato così e continuerà a essere così. Ai tempi del salmista, Israele veniva visto come l'espressione del regno di Dio sulla terra. Era il suo popolo, il popolo che doveva essere la luce di Dio in mezzo al buio delle nazioni. Per questo era odiato, combattuto, anche a causa del fatto che Dio stesso aveva contribuito alla conquista da parte di Israele dei territori promessi ad Abramo. C'è anche da dire che la storia del popolo di Israele è di fatto un'altalena di alti e bassi. Dio li ha sempre benedetti quando sono stati fedeli e si sono rivolti fiduciosi a Lui, ma li ha anche puniti severamente quando sono stati infedeli, quando si sono rivolti a dei stranieri. Per far questo, molte volte Dio si è servito dei popoli vicini che hanno più volte sconfitto Israele, fino ad arrivare alla deportazione a Babilonia. Questo era molto chiaro nelle menti degli israeliti. Sapevano benissimo che gli avvenimenti storici che li riguardavano non erano frutto del caso, ma erano frutto delle decisioni divine. Non era il caso a governare la storia, ma Dio. Per questo in tempo di crisi si rivolgevano a lui in preghiera, chiedendo il suo aiuto, salvo poi dimenticarsi di lui quando le cose andavano bene. La sovranità di Dio sulla storia è reale, ancora, oggi, anche se l'uomo moderno fa di tutto per negare e combattere questa verità. Tornando al nostro Salmo, il Salmo 83, possiamo notare come i primi quattro versetti descrivano il pericolo, un pericolo imminente e tremendo. La gravità della minaccia emerge dalle impetuose parole del versetto 1. «O Dio, non restare silenzioso, non rimanere impassibile e inerte, o Dio!» L'invocazione d'aiuto appena letta è resa più efficace dalla descrizione degli aggressori visti come i tuoi nemici, i tuoi avversari. Un'altra traduzione dice «coloro che ti odiano». Il salmista continua dicendo che i nemici di Dio tramano insidie, congiurano contro il tuo popolo, contro coloro che tu proteggi. È interessante notare come le promesse di Dio costruiscano per il salmista un'altra base sulla quale costruire la preghiera. Infatti, l'espressione «congiurano contro quelli che tu proteggi» indica la protezione divina in base al suo patto. Il richiamo a questo patto tendeva a dare più forza alla richiesta di aiuto. Infine, l'urgente necessità di un intervento da parte di Dio è implicita nella rivelazione relativa al piano di eliminare Israele e di cancellare dalla terra persino il ricordo del popolo eletto. Nei versetti dal 5 all'8 del Salmo 83 viene descritta l'imponenza della confederazione dei nemici. Le forze che si erano riunite contro Israele avevano due caratteristiche. Essi agivano all'unanimità e si erano alleati contro Dio stesso. Infatti è scritto al versetto 5, «Poiché si sono accordati con uno stesso sentimento, stringono un patto contro di te». I popoli nominati erano quasi tutti seminomadi, vivevano lungo la costa orientale del Giordano, o ancora più a oriente, come gli Agareni, gli Ismailiti. Vi erano inoltre forze provenienti dalla costa mediterranea, Filistia e Tiro, e dietro le quinte c'era la potenza della Siria che aveva già aiutato i figli di Lot, cioè Moab ed Ammon. Nei versetti dal 9 al 12 del Salmo 83, il salmista si appella alla storia. Infatti, si erano già verificate situazioni terribili ed era stata fatta l'esperienza di straordinarie liberazioni operate dalla mano di Dio. Due degli episodi più degni di nota furono l'attacco di Sisera, che si trova in Giudici al capitolo 4 e 5, e l'invasione dei Madianiti, che si trova in Giudici capitolo 6 e al capitolo 8. In entrambi i casi gli israeliti non solo erano meno numerosi degli avversari, ma erano anche molto meno equipaggiati. Eppure, entrambi i pericoli furono evitati grazie all'intervento di Dio. Il ricordo delle precedenti liberazioni rende più efficace l'invocazione d'aiuto dei versetti dal 13 al 15. Questa invocazione è espressa in tre immagini che descrivono la totale sconfitta del nemico ad opera di Dio. Dio mio, rendili simili al turbine, a stoppia portata via dal vento. Come il fuoco brucia la foresta e come la fiamma incendia i monti, così inseguili con la tua tempesta e spaventali con il tuo uragano. Ma la cosa più interessante è che lo scopo di questa preghiera è la gloria di Dio e il salmista chiede che i suoi nemici vengano del tutto umiliati affinché essi e tutti gli uomini, come dice il versetto 18, conoscano che tu, il cui nome è il Signore, tu solo, sei l'Altissimo su tutta la terra. Vorrei ricordarvi che è questo il modo in cui i credenti di oggi dovrebbero pregare. Dovremmo pregare per i nostri nemici, non perché Dio li punisca, ma affinché possano convertirsi, affinché possano rivolgersi a Dio. Sembra strano parlare di nemici al giorno d'oggi. In fin dei conti, almeno nella nostra nazione, abbiamo ampia libertà di culto, di radunamento. Ognuno può liberamente scegliere la sua religione, ma non dobbiamo farci illusioni. Gesù stesso ci ha messo in guardia nel Vangelo di Giovanni, in quella conosciuta come preghiera sacerdotale. Gesù pregò così: «Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo». Giovanni 17, versetto 14. E in Luca capitolo 6, versetto 22, è scritto: «Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi scacceranno da loro, e vi insulteranno, e metteranno al bando il vostro nome come malvagio, a motivo del figliol dell'uomo». Il mondo, quindi, rifiuta Dio, rifiuta la sua signoria, quindi odia tutti coloro che credono in Lui e a Lui si affidano. La parola di Dio parla chiaramente di peccato, di morte, come conseguenza del peccato, di salvezza, invece per coloro che credono nel sacrificio espiatorio di Cristo, e di condanna per coloro che rifiutano questo sacrificio. Parla di giudizio e di condanna, parla dell'amore di Dio in Cristo, ma anche della sua giustizia. Questo messaggio è uno stupendo messaggio di salvezza per tutti gli uomini, ma è anche un tremendo messaggio di condanna per chi rifiuta Dio e il suo Figlio Cristo Gesù. È per questo che il mondo odia i credenti, ma è compito dei credenti predicare l'Evangelo della salvezza e pregare per tutti coloro che ancora non hanno accettato Cristo nelle loro vite. E così passiamo al Salmo 84, al direttore del coro, sulla chittea, Salmo dei figli di Core. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L'anima mia langue vien meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Oh Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi orecchio, oh Dio di Giacobbe. Vedi, oh Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Questo salmo è simile al 42. Anch'esso è dei figli di Core, ma mentre quello esprime il dolore degli esiliati lontani dalla casa di Dio, questo è un inno che esprime la gioia di essere nella casa del Signore degli eserciti. Vi ricorderete che Core guidò la ribellione contro Mosè e per questo motivo venne giudicato. Ma per la grazia di Dio, questi suoi discendenti servono nel tabernacolo e nel tempio. Nei versetti dall'1 al 4 siamo trasportati con la fantasia nel tempio di Dio. Il salmista esprime lo stupore, la meraviglia di un qualsiasi pellegrino che si trova davanti alla grandezza del tempio, un luogo che egli non aveva mai visto e del quale aveva sentito solo parlare, un luogo che lo colpisce profondamente per la sua maestà e magnificenza. La traduzione langue, vien meno, mandano grida di gioia, non riflette esattamente la tempistica dei verbi ebraici. Forse sarebbe stato meglio tradurre con allanguito, è venuta meno. Il tempo reso al passato avrebbe descritto meglio l'intenso desiderio che il personaggio, il soggetto principe del Salmo, aveva di fare quel pellegrinaggio. Il Salmo 84, questo suo inno di gioia, non è infatti nient'altro che la reazione dinanzi all'esaudimento di questo suo desiderio. La citazione dell'anima, del cuore, della carne, danno l'idea della totalità del suo essere. Egli gioiva, assaporava con tutto se stesso quel momento tanto atteso. Il tempio non solo lo stupiva con le sue meraviglie, ma gli dava un grande senso di sicurezza, una sicurezza che nasceva dalla constatazione di essere nella casa di Dio, ai piedi dei suoi altari, quegli altari dove si facevano i sacrifici per il peccato, dove ci si riconciliava con Dio e dove si ritrovava a comunione con Lui. Questa situazione di tranquilla sicurezza gli fa venire in mente che anche gli uccelli del cielo trovano una casa in cui si sentono al sicuro. Si sente come un uccello nel nido, protetto dalle ali materne di Dio. Queste erano le sue sensazioni in quel momento. Nei versetti dal 5 all'8 del Salmo 84, il salmista ricorda la gioia provata durante il suo cammino. La benedizione attende coloro che ricavano la loro forza da Dio e che, con spirito umile, sottomesso, fanno dei pellegrinaggi. Certamente, durante il loro cammino dovranno attraversare dei luoghi desolati, come la valle di Baca o valle del pianto, ma egli non si preoccupa di queste difficoltà e va avanti, come se il pianto fosse in realtà una sorgente d'acqua. Il Signore ricompensa una fede così gioiosa, con la sua rinfrescante pioggia. Il pellegrinaggio, poi, è coronato dall'incontro con Dio stesso e con la conquistata comunione con Lui che scaturisce dalle preghiere. Possiamo a questo punto domandarci: è dunque utile anche per noi, cristiani di oggi, fare questo tipo di pellegrinaggi? Credo che al di là delle curiosità culturali o del legittimo desiderio di vedere i luoghi descritti dalla Bibbia, questo tipo di bisogno non abbia più motivo di esistere. Il popolo di Israele doveva recarsi nel tabernacolo prima e nel tempio poi per incontrare Dio. Quello era il luogo della sua residenza. Egli incontrava lì il suo popolo. Nel tempio erano compiuti i sacrifici previsti dalla legge e sempre nel tempio era possibile ottenere il perdono dei peccati. Tutto questo però non era nient'altro che la rappresentazione simbolica di qualcosa che doveva avvenire. Era la rappresentazione simbolica del sacrificio di Cristo. La parola di Dio ci dice chiaramente che il sacrificio di Cristo è unico, è irripetibile. Non c'è più alcun bisogno di rinnovarlo periodicamente. Ci dice anzi che questo tentativo di rinnovare il sacrificio di Cristo è blasfemo, è indice di una mancata fiducia in Dio nel suo piano di salvezza per l'umanità. Allo stesso modo, la Bibbia ci dice che Dio, nella persona dello Spirito Santo, abita nei cuori di tutti coloro che hanno creduto. Non è più necessario, quindi, andare in un tempio per incontrare Dio. Dio è in ognuno di noi. Noi credenti siamo la dimora dello Spirito Santo e possiamo avvicinarci a Lui e avere comunione attraverso quello strumento meraviglioso che è la preghiera. Nei versetti dal 9 al 12 del Salmo 84 succede qualcosa di strano. Giunge infatti inaspettata una preghiera in favore del re, l'unto del Signore. La cosa è comprensibile alla luce dei versetti dal 10 in poi. La comunione del salmista con Dio dipende infatti dal favore del Signore nei riguardi del re, colui che rappresentava la nazione. Dopo questa specie di inserto in favore del re, il salmo raggiunge il suo culmine, il suo apice. Non è tanto la casa di Dio che fa gioire il salmista, quanto piuttosto chi vi abita. Colui che è amato perché è sole e scudo. Colui che è amato per la sua benignità e per i suoi doni. Colui che è amato per avere procurato una via di salvezza semplice, alla portata di tutti. Credere nel Signore Gesù Cristo. E prima di concludere, io mi auguro che anche tu abbia fatta tua questa salvezza. Bene, voglio fermarmi proprio qua, lasciandoti questo interrogativo molto serio, molto importante per ognuno di noi. Io ti saluto e ti invito a risentirci domani, ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao.